Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Messico e bufale, puntata 14. Bentrovati a tutti quanti. E adesso passiamo direttamente, perché c'è tanta carne al fuoco, passiamo direttamente alle, le chiamiamo notizie? Ma sì, chiamiamole notizie, anche se si tratta di false notizie. Il web è particolarmente scatenato e ribollente negli ultimi giorni e si esercita soprattutto in quattro filoni, che sono le manifestazioni a seguito dell'assassinio di George Floyd, a cui si è purtroppo ieri aggiunto un altro afroamericano ucciso senza reali motivazioni dal solito agente pistolero, già licenziato peraltro. Oltre questo, il web si esercita molto moltissimo sul Covid-19 e relative notizie, sulla guerra al governo condotta dai vari sovranisti, non risparmiandosi creazione di fantasie o, come diceva Arlecchino, di Goldoni, spiritose invenzion busie, bugie in italiano. Allora, poi ci sono, non mancano anche in questo carrozzone della fake news, nemmeno le dette associazioni pro vita. Una definizione abbastanza polemica, non vi pare? Come se ci fosse qualcuno che è per la morte. Vabbè, gusti sono gusti, eh? Diciamo che si parla di quel mondo ultracattolico schierato molto a destra, secondo i quali, i diritti umani sono, diciamo, opzionali, e ci sono cose più importanti al loro personale modo di vedere. Bando alle digressioni, concluderemo poi con qualche notizia di pubblica utilità, sempre restando rigorosamente in ambito fake news, false notizie, e niente, partiamo subito con il ricco filone su Floyd, alimentato soprattutto dall'esigenza della destra non solo americana, ma a questo punto sparsa un po' in tutto il mondo, ci raggiunge riguardante appunto Floyd e la esigenza, dicevo, di contrastare il vento montante che sembra essere sempre più sfavorevole negli Stati Uniti alla rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti. Ma adesso entriamo nel dettaglio. Ad esempio, circola in Italia sui social un richiamo ad un video americano, che già questo, insomma, già da solo potrebbe bastare a far pensare come mai qualcuno si preoccupa di postare un video americano, in cui un americano dichiara di aver percepito denaro pagato da George Soros, figura molto cara ai complottisti di tutto il mondo, e per partecipare a proteste di piazza. Ora, vanno dette subito un po' di cose perché se no non si capisce. Allora, George Soros, è un finanziere di origine ungherese ma naturalizzato americano, uno degli uomini più ricchi al mondo, il quale è stato eletto, suo malgrado, dai complottisti di tutto il mondo come prototipo del tutto in maiuscolo nuovo ordine mondiale. Il nuovo ordine mondiale, che è l'associazione, organizzazione ovviamente esistente solo nella fantasia malata di qualche complottista recidivo, che in pratica sostituirebbe quello che è l'espressione poteri forti, così genericamente cercati e nominati, che sarebbero colpevoli di tutte le nefandezze possibili e immaginabili, compreso voler massacrare la popolazione mondiale, non si capisce bene con quale utilità, comunque. L'utilità non si vede perché diciamo che il capitalismo ha bisogno di persone per vendere i suoi beni e servizi. Se fa una strage dove riduce la popolazione mondiale, non, mi sfugge la convenienza. Comunque, ecco, restando nell'ambito della logica e del raziocinio comune, questo video ha un difetto. Questo video di cui parlavo, del salario pagato da Soros per partecipare a proteste violente, è stato registrato nel 2017. Se ne trovano tracce nel web, sin dal 2017. Secondo elemento, si tratta di un video satirico, ossia di un simpatico personaggio che lui stesso ha dichiarato nel 2020, postando anche questa dichiarazione, che però non viene usata dai complottisti mondiali, guarda caso, in questa dichiarazione lui afferma chiaramente: sì, guardate, questa cosa io l'ho fatta per prendere in giro i complottisti, è pura satira. Personalmente non avevo dubbi fin dall'inizio, ma ecco, diciamo che qui già c'è una indicazione del livello seguito, ecco. A tra poco. Thank you. Sempre sul filone Floyd, c'è quest'altra cosa. C'è un video che tramite una pagina Facebook si sta facendo circolare in Italia. E presumibilmente non solo, perché nasce ovviamente negli Stati Uniti, in cui c'è un montaggio del video dell'arresto del povero George Floyd, che starebbe a dimostrare che Floyd è ancora vivo, non gli è successo niente e cose di questo genere. E cosa naturalmente accompagnata da menti, da un testo che in sostanza afferma che la morte di Floyd è una montatura fatta ad arte per organizzare una mozione popolare contro Trump. È fin troppo facile smontare questa cosa, perché questa cosa, diciamo, cozza contro la ricostruzione che la stampa americana ha fatto dell'episodio e del relativo video, appunto, della morte di Floyd. Questa roba letteralmente non regge un confronto tra i vari video esistenti. E purtroppo c'è chi ci crede, soprattutto perché ci vuole credere, però la possiamo annoverare tranquillamente tra le classiche bufale a tutti gli effetti. Se siete curiosi, la pagina Facebook in questione si chiama Resilienza e trovate lo stesso video anche su quella del signor Alessandro Meluzzi, già noto ex deputato di Forza Italia e sostenitore a spada tratta dell'Internazionale Sovranista ormai a tempo pieno. Altro mirabile, si fa per dire, esempio di bufala riguardante il caso Floyd è quello della fotografia della bara che non corrisponderebbe all'altezza reale del povero Floyd. Ora, che succede? Succede che questa foto è stata scattata molto lateralmente ed è piuttosto comprensibile anche a chi non si intende di fotografia, di disegno o comunque di prospettiva, che una linea orizzontale apparirà in proiezione frontale più lunga, mentre ripreso lateralmente lo stesso oggetto apparirà nettamente più corta questa linea orizzontale. Ora, ho parlato di linea orizzontale per illustrare la posizione della bara. La bara si può considerare un oggetto orizzontale e rettangolare. È chiaro che se riprendiamo questo oggetto lateralmente, questo, per effetto della prospettiva, apparirà molto più corto di quanto non sia guardandolo frontalmente. E sfruttando questo giochino, è facile scoprirlo e sbugiardarlo confrontando le varie foto della funzione funebre a celebrazione del povero Floyd, è di un'assoluta evidenza che questa cosa non regge minimamente. Dimenticavo, chi è che la ripropone agli italiani? Un certo Alessandro Meluzzi, l'avete già sentito nominare? Sì, 2 minuti fa. Ecco, è sempre lui. E così si esercita in queste cose. Ok, questo è. E quindi anche questa, diciamo, che è una cosa abbastanza, diciamo, da dimenticare. E ancora, c'è un motto che ormai ha fatto il giro del mondo, che contraddistingue i movimenti di le manifestazioni di protesta contro l'uccisione di George Floyd. Questo motto è Black Lives Matter, le vite dei neri hanno importanza. Ora c'è una pagina Facebook italiana denominata Creature Sinistre, presuppongo animata da persone alquanto a destra, che sta appunto pubblicando un volantino in inglese che è intestato per l'appunto con il famoso motto Black Lives Matter, che in sostanza invita alla guerra contro i bianchi e a spedire tutti i bianchi in centri, in campi di rieducazione. Allora, questa roba qui, naturalmente, è un falso colossale. Ne trovate traccia anche nel sito del movimento Black Lives Matter, che è un movimento nato non oggi, ma nel 2013. Questo movimento ha un suo sito, che ha anche una pagina dedicata alle innumerevoli, bufale che, vengono propalate sui social media americani, e che invita appunto alla segnalazione di queste bufale. E naturalmente ci trovate anche questo volantino qui. Questo volantino, che oltre a riportare il motto dell'associazione, che cosa dice? Attenzione bianchi, donne, uomini e bambini, voi siete il nemico, noi non ci fermeremo. Finché non ci saranno mai più omicidi bianchi di bianchi contro i neri. Noi non ci fermeremo finché tutta la popolazione bianca non sarà mandata in campi di rieducazione e altre piacevolezze del genere. Naturalmente tutto questo serve esclusivamente a creare il panico e a spingere all'autodifesa, possibilmente armata, la popolazione bianca americana, e ancora di più a spingerla a rifugiarsi sotto l'ala protettiva, si fa per dire, di Donald Trump. Ovviamente, quando si va a risalire, poi non si può aver dubbio che queste bufale nascono da quelle parti là. E la conclusione della pagina Facebook italiana è questa. Ecco, se partecipi alle manifestazioni italiane a favore di questo movimento, sei un... io dico un pollo, ma loro dicono un'altra cosa, ma ci siamo capiti. Anche questo è evidente un segno che questa ondata di manifestazioni antirazziste è preoccupante un po' per tutte le varie formazioni di destra italiane ed europee in generale, e anche perché se no non mi spiego tanto impegno a diffondere bufale nate negli Stati Uniti. C'è poi un altro fatto di cronaca, sempre americano, che è degno di nota semplicemente per come viene poi manipolato nella sua versione italiana, ed è un fatto che vede una rissa in cui è coinvolto un uomo, di cui esiste un video naturalmente, e questo uomo è una persona che viene inquadrata in un video che lo vede piuttosto agitato, con in mano un machete, e che viene poi contrastato nelle sue bellicose intenzioni da un gruppo di altre persone. E fin qui diciamo che non c'è motivo per rendere interessante questa cosa. L'interessante però viene nella versione italiana, perché nella versione italiana queste immagini vengono usate per dimostrare quello che in realtà poi non si vede nel video stesso, che si tratterebbe di un negoziante di Dallas ucciso durante una delle manifestazioni di protesta per l'omicidio di George Floyd. Da notare che se si va ad approfondire alla fonte, ovvero su media americani, si vede che le immagini successive di questo fatto, di questo episodio, testimoniano A, che non si trattava di un negoziante, B, che il suddetto non è affatto morto, perché esistono immagini che lo ritraggono oggetto di cure mediche dopo la rissa. Cioè, si tratta di un fatto, per come riportato nella bufala italiana, letteralmente non avvenuto. Semplicemente. Ma di una pure semplice invenzione, anche questa, per screditare le manifestazioni di protesta antirazziste. Per chiudere il filone George Floyd, è degna di nota quest'altra bufala che ha come oggetto le circostanze dell'arresto, poi conclusosi tragicamente, della vittima. Si tratta di una fake news che riporta le circostanze dell'arresto e che in sostanza diciamo getta il discredito sulla persona di George Floyd, che pur avendo avuto lontani trascorsi penali, nel caso di specie era sottoposto a procedura di arresto perché un commesso di negozio, trovandosi in cassa una banconota falsa, tra l'altro di piccolo taglio, ha ritenuto che gli fosse stata data da George Floyd e lo ha segnalato alla polizia. Se non che, diciamo che sminuire un fatto comunque estremamente grave, perché non mi risulta che nessun paese del mondo per un danno inferiore all'equivalente di 20 euro ci sia la condanna a morte, oltretutto eseguita all'istante sulla pubblica via. Non si capisce come si possa concepire di generare un commento così concepito sul genere. Sì, aveva spacciato una banconota del valore di meno di 20 euro, quindi era un criminale, in fondo poteva anche essere ucciso. E secondo noi questa roba non è assolutamente pensabile. Immaginiamoci Allora, il diritto di vita e di morte anche per un divieto di sosta. Non voglio entrare naturalmente nella questione George Floyd aveva o non aveva o aveva intenzionalmente o aveva erroneamente spacciato questa banconota falsa, anche perché non è questo il punto. Il punto è che non può esistere una giustizia gestita a due pesi e due misure. Ossia, se sei di una classe, di una categoria, di un gruppo sociale, piuttosto che di un altro, puoi essere trattato in modo diverso. Questo non è assolutamente pensabile. E veniamo al copioso materiale che riguarda la pandemia. La pandemia spesso è trattata in termini di, diciamo, la pandemia non esiste, ecco, di negazionismo, ecco. La pandemia non esiste e naturalmente sto parlando dell'ambito bufale e no, false notizie e false interpretazioni delle notizie riguardanti la pandemia. Ora, c'è per esempio un canale Telegram che è denominato Libera Espressione. Vabbè, vedremo dopo. Che ha per oggetto una ispezione effettuata da parlamentari brasiliani di un ospedale di emergenza brasiliano, per l'appunto, dove con diciamo diffuso impiego di tempo e di materiale video viene sostenuta la tesi che quell'ospedale gigantesco indubbiamente di emergenza sarebbe in sostanza una cattedrale nel deserto e sarebbe del tutto inutile e quant'altro. Non vengono fatte analisi e soprattutto spiegate le motivazioni nel video per cui è stata costruita una struttura così imponente, perché parliamo veramente di migliaia di posti letto, però in compenso questo video brasiliano viene impiegato in Italia per dire in sostanza: svegliatevi, vi stanno raccontando un sacco di balle, è tutta una balla. Dov'è la realtà? La realtà dei fatti, naturalmente, non è che la pandemia brasiliana è una balla perché è una grande tragedia, altro che quello che succede, che è successo in Italia, ed è questa la spiegazione. Quindi, se vi capita, avete la possibilità di vederlo, ovviamente, di vedere questo tipo di video rilanciato nel vario e variegato mondo del web, avete la possibilità di rendervi conto semplicemente ispezionando un buon sito di sbugiardamento, in inglese si dice debunking, delle fesserie, pardon, fake news che fa più fino. Ecco, e c'è la possibilità, dicevo, di ribattere che qui la faccenda è alquanto diversa. Quell'ospedale di emergenza è costruito perché non è destinato ai malati in terapia intensiva, ma è destinato ai malati non gravi per evitare il sovraffollamento degli ospedali stabili, permanenti. Ricordiamoci che il Brasile è un paese molto grande e gran parte del territorio non è coperto assolutamente da una rete, non dico capillare, ma neanche minimale, di punti di assistenza sanitaria, men che mai di terapia intensiva. Quindi è estremamente fondamentale che la terapia intensiva venga non intasata da casi non urgenti. Ora, è un po' sul principio di quello che ha portato, seppure con grave ritardo, a istituire l'ospedale di emergenza della Fiera di Milano. Senza voler paragonare le due situazioni, ma diciamo la dinamica decisionale è stata quella. E quindi non è che si è trattato di un episodio di corruzione o tantomeno di un voler simulare un'epidemia che non c'è, perché quello stesso ospedale ha trattato centinaia di pazienti e questo è documentato dalle statistiche nazionali brasiliane. Si tratta possibilmente di non utilizzare notizie decontestualizzate e non analizzate per dire cose pazzesche come quella che la pandemia non esiste. Thank you. In materia di coronavirus esiste poi una delle bufale forse più odiose che abbia mai potuto incontrare nel web, che è quella che mira a terrorizzare i genitori di figli a scuola, sì, perché si afferma che senza uno straccio di rimando e di prova, che naturalmente non ce ne sono, che al rientro a scuola i figli che dovessero avere tracce di possibile infezione da coronavirus, tipicamente la classica febbretta 37,5 o altri tipi di sintomatologia, verrebbero istantaneamente sequestrati da una specie di Gestapo sanitaria e portati senza nessun tipo di interlocuzione, di contatto con i genitori, semplicemente su segnalazione dei presidi, istantaneamente verrebbero portati di peso in ospedale. Tutto questo anche invitando i genitori a intraprendere passi nei confronti delle amministrazioni scolastiche per diffidare le amministrazioni stesse dal mettere in atto questo tipo di diciamo profilassi, ma ovviamente è ridicola. Tutto questo è totalmente falso. Non esiste nel Ministero della Pubblica Istruzione, anzi dell'istruzione, purtroppo ha cambiato nome e sostanza, non esiste, ripeto, nel Ministero dell'Istruzione né nel Comitato Tecnico Scientifico nessuna legge o anche nessuna ipotesi di adozione di strategie di intervento simili a questa descritta che ho brutalmente definito Gestapo sanitaria. Non esiste, non c'è niente del genere, per cui state tranquilli, mettetevi l'anima in pace, non tormentate i presidi, perché non c'è nessun rischio di vedervi rubare i vostri figli. È una vergognosa bufala. Mi toccava poi riferirvi di una cosa veramente, veramente orribile, ma orribile dal punto di vista della comunicazione soprattutto. Ed è sì legata al Covid-19, ma soprattutto legata al mondo antivaccinista più integralista. Ed è quella bufala che circola sui media, sui social media ovviamente, della presunta confessione di una madre che dichiara di partorire due volte all'anno bambini prematuri e di guadagnare da questo, chi la pagherebbe? Naturalmente, indovinate un po', chi produce vaccini. Ora, facendo un certo sforzo di freddezza per evitare di dire cosa penso di chi diffonde queste autentiche schifezze, perché di tale qualità si tratta, allora, questa bufala contiene varie cose inverosimili. Allora, cominciamo col dire che in Europa e in America l'aborto dichiarato a 4-5 mesi di età del feto non è legale. Poi che questa presunta madre dichiara di partorire, ripeto, a 4-5 mesi massimo di maturazione del feto, di partorire figli vivi con respirazione autonoma e battito cardiaco, è impossibile. Chiunque abbia avuto un figlio sa benissimo quanto è complicato mantenere in vita figli nati prematuri a 6 mesi di gravidanza. Quindi questa cosa è totalmente impossibile, incompatibile con la vita. Poi cominciamo anche col dire che questa persona dichiara di ricavare 500 euro a parto e dichiara di vivere di questo. Qualcuno mi deve spiegare come si fa a vivere con 1000 euro all'anno. Ecco. Poi dichiara anche, ancora più paradossale, che questo è una prassi molto diffusa, che lo fanno tante altre donne, che vi risparmio i particolari da bassa macelleria, che però sono ampiamente riportati nella bufala. Immagino che cominciate a capire di che cosa sto parlando, però mi rifiuto di entrare nei dettagli. La cosa più interessante, tra virgolette, è che secondo questa presunta donna che pubblica questa dichiarazione, c'è scritto nei bugiardini dei vaccini che si tratta di cellule embrionali di feti abortiti. Allora, tutto questo, a parte gli aspetti più orrendi, diciamo, più schifosamente manipolatori, sarò veramente drastico, diffondere falsità di questo genere, c'è una cosa di base. Nell'armamentario antivaccinista più integralista è molto presente questa cosa falsa dell'uso di feti o abortiti per produrre vaccini. Perché è falsa? E soprattutto da dove viene? È falsa perché non ce n'è alcun bisogno. Mi spiego meglio. Ci sono due linee produttive che non fanno che non possono fare a meno di utilizzare materiale cellulare di origine umana, ma questo materiale viene coltivato in laboratorio da decenni e decenni, partendo sì da un singolo prelievo da un feto abortito. E questo è una cosa che ho già spiegato in una precedente trasmissione. Si tratta di un aborto avvenuto negli Stati Uniti negli anni 60 per scelta della madre e non certamente per business, cioè per far soldi. Su questo si può discutere all'infinito, sulla scelta di questa madre. Il punto è che da lì in poi, per scelta sempre della madre, ci fu la possibilità per l'industria farmaceutica di utilizzare, riprodurre, coltivare e quindi riprodurre all'infinito queste cellule, che ancora oggi alimentano una linea produttiva per vaccini che salvano milioni di vite e che non potrebbero essere prodotti in altra maniera. Da qui nasce la sciocchezza che ciclicamente viene riprodotta, dei vaccini, qualsiasi vaccino, tutti i vaccini, sempre e comunque, che per essere prodotti avrebbero bisogno di prelievo di cellule originate da aborti. Non è assolutamente vero. E alleggeriamo un attimo, rimanendo sempre in ambito coronavirus, antivaccinismo e simili, e parlando del caso delle 200 e della relativa bufala, del caso, dicevo, delle 260 circa ragazze colombiane che nel 2014, fate caso alle date, sono state oggetto di un fenomeno di svenimento collettivo. Nell'arco di un paio di mesi si registrarono in un ristretto ambito rurale della Colombia una serie di appunto circa 260 svenimenti di ragazze tra i 9 e i 16 anni. Le quali erano state vaccinate con il vaccino contro il papilloma virus. Cosa succede? È successo che questo è rapidamente un caso mediatico localmente, perché questo fenomeno, indubbiamente sovraesposto dai media tradizionali e dai social media, provocò fino al 2017 il crollo verticale del ricorso alle vaccinazioni in quel territorio, in quanto tutte le famiglie, malgrado non vi fosse alcuna evidenza scientifica di questo, decisero che dato che l'unica cosa che era avvenuta significativa dal punto di vista sanitario alle ragazze prima dello svenimento era stata questa vaccinazione. È facile immaginare che si sia trattato di un caso da manuale di isteria collettiva indotta dalla comunicazione e dalla suggestione del tam-tam tra famiglie. È molto probabile, anche perché bisogna fare un calcolo abbastanza semplice e intuitivo. La vaccinazione contro il papilloma virus si pratica in tutto il mondo da anni e anni. Sono state chiaramente somministrate milioni di dosi e non si registra in tutto il resto del mondo una casistica analoga. Ora, con buona pace della sintomatologia della isteria collettiva, che è una sintomatologia documentata in psichiatria, è evidente che una situazione del genere può far comodo a chi ha una particolare antipatia, diciamo così, ideologica verso le vaccinazioni. Il risultato è che un episodio del 2014 viene riportato senza dati, in maniera terroristica e senza dati soprattutto, trascurando un ulteriore fatterello non proprio trascurabile, che il vaccino contro il coronavirus ancora non c'è, quindi nessuno l'ha fatto, nessuno può essere svenuto a causa del vaccino contro il coronavirus. Tutto qua. E tanto per non perdere l'abitudine, andiamo a parlare delle ultime notizie, ovviamente fake, da parte dei sovranisti nostrani. Ne sentivate la mancanza, vero? Allora, dunque, abbiamo la perla di Salvini, quella su Conte Speranza. Il ministro dell'interno, che lui ha così abbastanza disinvoltamente in un suo post sulla sua pagina Facebook definito smascherati o giù di lì e definendoli nella sostanza come afflitti da guai giudiziari e indagini penali. E tutto questo sapete perché? Perché il pubblico ministero di Bergamo, la dottoressa Rota, ha deciso di interrogare il presidente del Consiglio, il ministro della Salute e il ministro dell'Interno Lamorgese in relazione all'inchiesta sulla mancata istituzione della zona rossa in Lombardia, in alcuni comuni della Lombardia, Alzano Lombardo, e questo secondo il raffinato parere giuridico dell'ex ministro dell'Interno sarebbero guai giudiziari e sarebbe uno smascheramento. Ripeto, si tratta di un interrogatorio di persone informate sui fatti. E qui la stessa PM Rota ha già pubblicato una sua smentita, negando che ci sia una coinvolgimento, diciamo, o una responsabilità, o che si sia arrivati comunque a determinare una responsabilità o di organi di governo o di organi di governo locale della Lombardia, in quanto si tratta di una raccolta di testimonianze allo stato attuale. D'altra parte si preoccupano anche di altre cose i nostri eroi, tra virgolette. Si preoccupano, per esempio, di del fatto che il governo organizzi un incontro denominato Stati Generali dell'Economia con le categorie produttive e imprenditoriali riguardante appunto il modo di uscire dai problemi economici generati dalla pandemia. Credo che un governo debba fare un'unificazione. Forse, non so, azzardo. Forse sono infastiditi dal fatto di non essere più il ceto politico di riferimento in quanto sono all'opposizione. Sta di fatto che stanno diffondendo non pochi commenti abbastanza manipolatori, diciamo pure, in cui quando si parla di questo tipo di iniziative di consultazione delle categorie imprenditoriali, per esempio, Salvini non trova di meglio che attaccare sul fatto che bisogna lavorare in Parlamento, anziché andare a fare, come dice lui, parate, ma magari è che lo dice uno che di parate e di campagne elettorali permanenti ne sta facendo da anni, mentre in Parlamento e quando era ministro al ministero lo hanno visto veramente pochi intimi e per poco tempo, molto poco tempo. Allora, oppure si potrebbe anche riferire dei giudizi sul lusso e sull'accoglienza agli ospiti a Villa Pamphilj dove si stanno tenendo questi stati generali al momento in cui sto parlando e evidentemente il problema centrale della Meloni è il menù che non è abbastanza nazionale perché ci sono cose, insomma, abbastanza di di catering e di catering per eventi di un certo livello. Ora, cioè, parlare di questo quando si tratta del futuro dell'economia, che poi non è una cosa diversa dal futuro delle singole persone a cui questi signori dicono di tenere tanto, boh, mi sembra sinceramente un modo assai poco, come dire, governativo di gestire le problematiche. Non perché non ce ne siano, ma mi domando se sia questo una buona premessa per mandare poi al governo in sede di alternanza, come sta in tutte le democrazie, personaggi che fanno opposizione su queste basi. Vabbè, ma queste sono valutazioni, insomma, opinabili. Restando alle bufale, ce ne sono di simpatiche, tipo critica del lusso sfrenato che si starebbe sprecando nel corso di questi stati generali, tant'è che si fanno post su Facebook dove si mettono disinvoltamente, riferendole a questo evento, foto del Palazzo Reale inglese, arredato in pompa magna per eventi conseguenti a una corte reale. Peccato che qui non si stia parlando di un monarca, ma si sta parlando di un governo che consulta le sue parti sociali. Infine c'è da segnalare una bufala di quelle, anche questa un po' terroristica, e non è la prima volta. Ci avevano già provato con i pensionari dell'INPS, a cui era stata promessa una detrazione per aiutare, non mi ricordo più quale categoria, ma sinceramente, ah no, per sostenere le spese sanitarie eravamo in piena emergenza Covid. Non era vero assolutamente nulla, ovviamente. Come non è vero, che arrivano bollette più care per aiutare i poveri con aumenti di luce e gas, cosa di cui non c'è traccia alcuna nella realtà della vita. Bene, per oggi abbiamo finito. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.